Allora, sono contento di essere qua. Questo pulpito. Poi diciamo che tu sei sempre vecchio.
Ci difendiamo.
Se volete frequentare una comunità, questa è la, secondo me, la migliore comunità che esiste a Palermo, perché credo nella vita di Marco, credo in quello che devi andare. Leggeremo stasera appunto da Giovanni 17. Lo sai? È profetico questo. Giovanni 17. Perché? Abbiamo bisogno di essere rassicurati nell'amore di Dio. Ogni giorno, non ha importanza quanti anni di fede tu abbia, quanti hanno più di 10 anni di fede? Alzate la mano. Quanti hanno più di 20 anni di fede? Quanti hanno più di 30 anni di fede? Ancora vivo? Vabbè, io 28, sì. E si passano momenti difficili, si passano momenti terribili, e a volte proprio nei momenti più difficili, i momenti più tristi, i momenti dove stai passando magari attraverso il fuoco, attraverso le acque, a volte il giudizio più atroce e il giudizio più assurdo viene proprio dalle persone che dovrebbero incoraggiarti, che dovrebbero stare accanto a te. Allora voglio farvi vedere questo, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito, dobbiamo dire le cose, però dobbiamo vedere le cose dalla giusta prospettiva. Perché quando noi vediamo le cose dalla giusta prospettiva, anche guardando la realtà così cruda, cruenta per quanto possa essere, l'amore di Dio ci libera da ogni forma di rancore e di risentimento. Ok? E questo ci guarisce e ci fa rendere conto in realtà che se anche siamo stati feriti, noi siamo stati a nostra volta persone che abbiamo ferito altri. E quindi ci rendiamo conto delle nostre debolezze, delle nostre, scusate l'espressione, delle nostre schifezze. E abbiamo avuto un'immagine anche migliore di noi, perché ci credevamo chissà chi o chissà cosa. E Dio ci fa vedere invece per quello che siamo. E quando Dio ci fa vedere per quello che siamo, è là che la grazia di Dio ci solleva, perché ci dice: proprio perché non lo meriti, proprio perché non lo hai meritato e proprio perché non lo meriterai mai, proprio per questo io ti amo. Amen. Diceva una persona: amami quando non me lo merito, perché è proprio lì che ne ho più bisogno. Amami quando non me lo merito, perché è proprio lì che ne ho più bisogno. E voglio parlarvi dell'amore di Gesù stasera. Se io vi potessi chiedere: quanto ci ama realmente Gesù? Quanto ci ama Dio? Ora, noi conosciamo tutti a memoria Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, che chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Ma la mia domanda stasera più specifica è: quanto, in che misura, qual è la misura che Dio ha stabilito del suo amore per la tua vita? E voglio ringraziare Dio stasera, perché nella Bibbia c'è scritto e Gesù ce lo ha rivelato. E non ci ha rivelato soltanto la quantità dell'amore, ci ha rivelato anche come lui ci ha amato e per quanto tempo. Guardate insieme a me in Giovanni al capitolo 17. Voglio andare subito al dunque, perché voglio parlare di altro, voglio andare un po' più in profondità. Giovanni 17 è quella che viene comunemente chiamata la preghiera sacerdotale. L'unica preghiera di Gesù che non è mai stata esaudita. Affinché siano uno. L'unica preghiera di Gesù che non è mai stata esaudita, o quantomeno non è mai stata esaudita dal punto di vista visivo, perché la Bibbia in realtà poi ci parla che c'è un solo corpo, che c'è una sola chiesa. Amen. Possiamo avere tante comunità, ma quando Dio guarda verso la città di Palermo non vede comunità, lui vede la sua sposa. Lui non vede credenti, lui vede persone. Lui non vede evangelici, lui vede figli. Quando lui guarda verso la città di Palermo, non vede quella comunità, quel pastore, quell'altro pastore. Lui vede il suo corpo, lui vede la cosa che più ama e desidera, vede persone. E c'è un solo corpo, una sola chiesa. Perché? Perché c'è un solo Padre e un solo Signore. Quindi che ne possono dire gli altri di te, si dovranno abituare perché staranno con te per tutta l'eternità, diglielo. È bene che ti cominciano a sopportare da ora, perché sanno come un Signore ci fa volete a castello, direttamente, uno sopra uno sotto. E Giovanni 17, il versetto 23, Gesù fa queste dichiarazioni meravigliose. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Alleluia. Queste parole di Gesù testimoniano qual è la quantità e la forma dell'amore che Dio Padre ha per la tua vita. E se vuoi sapere quanto mi ama, se ti stai chiedendo quanto mi ama Dio realmente, Gesù ti sta dando la risposta stasera. Gesù dice affinché loro sappiano che li hai amati come hai amato me. Dillo alla persona accanto a te, ma ti rendi conto che il Padre ti ama come ama Gesù? Tu ti rendi conto che Dio Padre ti ama nello stesso modo in cui ama suo figlio Gesù? Ti rendi conto che tu non sei inferiore a Gesù nel posto che tu hai nel cuore del Padre? Che tu davanti a Dio, può sembrare quasi blasfemo quello che sto per dirti, ma te lo dimostro con la scrittura, che davanti a Dio tu e Gesù avete la stessa identica importanza. E tutto il Nuovo Testamento ci dimostra e ci rivela qualcosa di meraviglioso. Tu non sei meno importante di Gesù davanti agli occhi del Padre. No, non è... Davanti al Padre tu hai la stessa posizione e lo stesso valore che ha suo figlio Gesù, e addirittura ti ha amato così tanto di privarsi di Gesù per avere te. Dio ha messo te al di sopra di se stesso. Dio ha amato te più di quanto ama se stesso. Questo lo dobbiamo comprendere. Lui non ha messo la parola al di sopra di se stesso, lui ha messo te al di sopra di se stesso. Perché? Perché non poteva stare senza te. C'è una sola malattia che è consentita ed è benedetta da Dio nella Bibbia. Sapete qual è? Quella descritta nel Cantico dei Cantici, quando dice la donna, io sono malata d'amore per il mio sposo. Ed è una malattia dalla quale non si può guarire. Sembra tanta roba, ma guardate cosa dice il versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Gesù dice che lui è stato amato dal Padre prima della fondazione del mondo, e Gesù sta dicendo Dio ama te come ama me. E Dio ha amato Gesù, il Padre ha amato Gesù prima della fondazione del mondo. E se Dio ti ama nello stesso modo in cui ama Gesù, significa che Gesù sta dicendo che lui non solo ti ama dello stesso amore come ama suo figlio Gesù, ma che lui ti ha amato da prima che tu nascessi. Questo è sconvolgente. Questo significa una cosa ulteriore, che non potrai mai fare niente per attirare la sua attenzione. che non potrai mai fare niente per farti amare di più. Quando Dio mi disse queste parole nel 2009, la mia vita fu totalmente cambiata. Fu il giorno in cui io cominciai ad aprire il mio cuore alla grazia di Dio come mai prima. Quando Dio mi disse: tu non potrai mai fare niente per farmi cambiare idea su di te. Qualunque cosa tu farai non ti farà amare di più e non ti farà amare di meno. Perché il mio amore per te non dipende da te, ma dipende da me. Io sono amore e quindi ti amo. E sapete qual è il nostro problema? Che noi vogliamo manipolare Dio. Sapete qual è il nostro problema? Che noi usiamo le cose di Dio per cercare di manipolare il suo cuore. E vi spiego subito di cosa sto parlando. Quanti di noi non abbiamo usato la preghiera per farci amare di più da Dio? Quanti di noi non hanno usato il digiuno per far intervenire Dio nella loro vita? Quanti di noi non hanno usato la decima per farsi benedire da Dio? E invece di adorare il Padre abbiamo adorato il padrino, che aveva bisogno dei miei e dei tuoi soldi per benedirti. E quando qualcuno entrava in comunità e si voleva battezzare, no, prima c'è il corso. E se voleva prendere la cena del Signore, no, prima ti devi purificare e ti devi battezzare. Ma io voglio battezzare, no, prima il corso. Però vorrei fare un'offerta. Gloria a Dio, il Signore ti ha parlato. I tuoi soldi sono benedetti, tu no. I tuoi soldi sono accettati, i tuoi desideri di avvicinarti e di accostarti alla cena del Signore, no. I tuoi soldi sono purificati, la tua anima, no. Siamo stati schiavi di stupidaggini, di dottrine di uomini, di dottrine di demoni, dove ti hanno convinto e ci hanno convinto che se davamo abbastanza soldi Dio ci avrebbe benedetto. Che se ne avremmo dato abbastanza soldi Dio avrebbe aperto le cataratte del cielo. E non ci siamo resi conto di tutto quello che invece Gesù ha detto quando ha detto: da ora in poi voi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Potete dire amen, non vi preoccupate. E se vi butteranno fuori dalle vostre comunità, date gloria a Dio. Per amore della verità. Tu mi dici ste cose, io mi arrabbio di più, non mi fai arrabbiare, poi mi viene il rancore e poi devo chiedere perdono e poi devo fare la penitenza e poi non è possibile.
Mi mancava, voce dal corso mi mancava.
Abbiamo creduto in cose che non stanno né in cielo né in terra. Dio ti ha amato prima della fondazione del mondo e sapeva ogni cosa di te prima che tu nascessi, e non c'è niente che tu possa fare che possa convincere Dio a benedirti, perché la verità è che è Dio che sta cercando di convincerti che tu sei stato già benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È che la benedizione di Dio non è il suo amen per quello che fai, è che non dipende da quello che fai, ma che la sua benedizione è sulla tua vita perché sei in Cristo, perché sei nel benedetto in eterno, e colui che è nel benedetto in eterno non potrà mai essere maledetto. Alleluia. Siamo amati dello stesso amore, della stessa quantità, della stessa sostanza, della stessa forma con il quale il Padre ama Gesù. Ci rendiamo conto che la Bibbia dice che nessuno mai ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Dio non ti butta via per un peccato che hai commesso. Ma proprio nel momento in cui commetti un peccato, lui è lì accanto a te, pronto a abbracciare. Quante persone Gesù ha cacciato via a causa del loro peccato? Quante? A quante persone Gesù si accostava e gli diceva: ma tu di che religione sei? quale comunità frequenti? Chi è il tuo pastore? Ti sei battezzata? Ma dai la decima? Sei sottomessa? Come ti stai vestendo? Avete mai letto qualcosa del genere su Gesù? Avete mai sentito dire a Gesù: io ti guarisco, però poi tu mi devi seguire? Avete mai sentito Gesù dire qualcosa del genere? So che è scontato, ma questo è quello che a volte noi crediamo. O Signore ti guarisce, però tu hai appena una comunità. Ora che il Signore ti ha guarito, non deve segare a tornare indietro, perché può essere che il Signore se la riprende la guarigione. Ah sì, e tornaci, non ti preoccupare. Perché Dio non ti toglie quello che Lui ti ha dato. Perché quando Lui dà, dà senza pentimento. Amen. Avete mai sentito Gesù dire ai 10 lebbrosi: se è per me non c'è. Avete mai sentito dire a Gesù ai 10 lebbrosi: ah, Gesù davanti, quanti credono che Gesù sapeva ogni cosa, dai? Okay. Secondo voi Gesù sapeva che 9 di quei 10 lebbrosi non sarebbero mai tornati a ringraziarlo, sì o no? Gesù lo sapeva? Immaginate Gesù, siccome io conosco il tuo cuore che è malvagio, malvagio, io non ti guarisco, perché siccome io so che tu poi non tornerai a darmi gloria, a me adesso è figlio battito. E noi siamo così, noi siamo così. Se tu sai che una persona non ti ricambierà, ma io manco ci prego più, perché la Bibbia, Gesù ha detto: non date più le perle ai porci. Avete mai sentito Gesù che diceva: io ti guarisco, però mi devi dare tutta la gloria? Avete mai sentito Gesù dire questo? Io ti guarisco, però mi devi dare la decima. E se non mi dai la decima, il verme divoratore entrerà in casa. Io ti guarisco, però tu da oggi in poi non devi mai più peccare. Io ti guarisco, io ti libero, però da domani in poi tu devi essere il primo ad entrare in comunità. Di cosa stiamo parlando, fratello? Che non è buono andare in comunità? No, non stiamo parlando di questo. Stiamo dicendo che a volte vogliamo manipolare Dio con la nostra fedeltà a Lui. E a volte noi lavoriamo per Lui pensando che attraverso questo noi possiamo acquistare dei punteggi. Vuoi una promozione in comunità? Vuoi una responsabilità in comunità? Devi fare questo, questo, questo e questo. A quanti Gesù ha detto: io ti guarisco, ma da domani in poi devi diventare cristiano? Dove sono tutte le persone che Lui ha guarito? Dove sono tutte le persone che Lui ha toccato? Dove sono tutte le persone che Lui ha sfamato? Dove sono quelli che Lui ha risuscitato? Nel momento del bisogno, quando Gesù aveva bisogno, dove erano? Non c'erano. E quando Pilato si presentò davanti alla folla dicendo: chi volete che io vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo? Oddio, che ce ne fosse stato uno che avesse detto Gesù. No, tutta la folla. Immaginate Gesù che davanti ad una folla di 15.000 persone che non mangiavano da 3 anni, da 3 giorni, lui diceva: io vi do pani e pesci, però quando ci sarà la votazione nel pretorio dovete tutti votare per me. Come fanno i politici oggi? Veramente i politici fanno il contrario, cioè prima datemi il voto, poi... Tutto quello che Gesù ha fatto l'ha fatto in maniera incondizionata. Diceva un uomo: non fare mai del bene se non sei pronto all'ingratitudine. Non fare mai del bene se non sei pronto ad avere dei pesci in faccia come risposta. Secondo voi Gesù lo sapeva? Sì. E perché lo ha fatto allora? Solo per un motivo. Perché il suo amore per te e per me è incondizionato. Perché il suo amore non dipende da te. Perché quando lui ti ha amato, lui non si aspettava qualcosa da te. Perché quando ti ha amato per primo. E perché quando ti ha amato, non lo ha fatto perché voleva una risposta. Perché l'amore di Dio è a senso unico. Perché fai le cose? Perché fai così? Perché ci ami così tanto? Cosa possiamo darti noi? Cosa possiamo restituirti? In cosa possiamo contraccambiare in tutto quello che siamo e facciamo? E Dio dice, niente. Perché niente di tutto quello che voi potreste mai fare potrebbe cambiare mai il mio cuore verso di voi. Quanti hanno figli qua? Ditemi, quando avete visto vostro figlio, vostra figlia, appena nato, per la prima volta, cosa gli avete chiesto affinché potesse essere amato? Ditemi. Io ti amo, però, a cura. Stai attento a come ti comporti. Devi mangiare sempre, devi dormire soprattutto sempre, e per favore cacca il meno possibile. Ditemi se sbaglio, quando è nato il vostro figlio, il vostro primo figlio, la vostra prima figlia, siete arrivati impreparati o preparati con qualche pannolino? Perché? Perché appena nasce si sporca. Non li avete comprati voi. Conoscevate il suo nome prima. Avete preparato la sua stanza prima. Gli avete comprato i pigiamini prima. Vi siete emozionati quando avete visto le scarpine. Il completino rosa o blu, il cappuccio piccolo, il cappellino. Quando avete visto quel pannolino incredibilmente piccolo. Quando avete visto il suo nome cucito lì sulla porta. Quando avete appeso il fiocco, non dopo che è nato, prima che nascesse. Vi siete emozionati quando avete fatto l'ecografia, avete visto il suo cuore, avete sentito il cuore battere, avete visto le sue manine muoversi, avete sentito e visto i calci nella pancia. Lo avete amato prima che nascesse e lo avete desiderato prima che fosse concepito. Se noi siamo così, Gesù dice, se voi che siete malvagi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più, dillo insieme a me, quanto più, dillo, quanto più, quanto più il Padre vostro che è nel cielo darà cose buone a quelle che gliele domanda. Io voglio che voi siate rassicurati dell'amore del Padre questa sera. E che nessuno si può permettere di giudicarvi, perché nessuno mette le vostre scarpe. Perché nessuno sa quello che voi vivete, perché nessuno considera quello che state passando, perché nessuno sa i drammi, nessuno conosce le lacrime della notte, nessuno conosce le paure, le angosce, le ansie, nessuno sa i problemi economici, nessuno sa le battaglie in famiglia, nessuno sa. Nessuno. E la cosa più brutta è quando ti fanno credere che pure Dio è contro di te. Che questa cosa che sta succedendo nella tua vita è perché probabilmente tu hai peccato. Vedi, hai avuto problemi al lavoro perché non hai dato la decima. Vedi, ti sei ammalato perché hai parlato male del pastore. Vedi, è successa questa cosa perché non sei più stato fedele in quello che è il tuo servizio. La cosa più brutta non è che ci hanno detto questo, la cosa più brutta è che ci abbiamo creduto. E sapete perché abbiamo creduto? Perché siamo ignoranti. Perché se solo leggessimo un pochettino di più, capiremmo che non è vero. E voglio farvi vedere una cosa incredibile, incredibile. Io leggevo l'altro giorno, io più leggo la Bibbia, più me ne innamoro, perché vedo come Dio... Come Gesù opera Guardate in Giovanni, guardate insieme a me Giovanni 17, Giovanni 16, gli ultimi versi. Quanti anni è che Gesù era già con i suoi discepoli? Stava quasi finendo, quindi quanti anni erano passati? Tre anni, giusto? Tre anni di insegnamento. Chi di noi non sarebbe voluto stare con Gesù? Chi di noi non avrebbe voluto almeno passare? Io pagherei qualunque cifra semplicemente per avere due secondi per guardare i suoi occhi. Neanche sentirlo parlare, semplicemente per incontrare con i miei occhi il suo sguardo d'amore. Darei tutto quello che ho, semplicemente per guardare solo i suoi occhi. Tre anni vissuti col Maestro, a ricevere insegnamenti incredibili, tre anni mandati con la sua autorità e col suo spirito, per fare segni, prodigi, miracoli, cacciare demoni, risuscitare i morti. Vi ricordate? Gesù l'ha detto, i discepoli sono andati e hanno fatto cose straordinarie. Giuda ha cacciato i demoni. Giuda ha guarito gli ammalati prima di vendersi Gesù. Giuda è stato usato in maniera potente da Dio. Vi immaginate Gesù che diceva, siccome io so, agghittare Salmo. No, Gesù lo ha scelto tra i suoi dodici e gli ha dato un'opportunità. Giovanni 13 dice che Gesù sapeva chi lo avrebbe tradito, eppure disse, però, avendo amato i suoi, li ha amati fino alla fine. E quando Giuda è venuto a baciarlo, l'unico modo come Gesù l'ha potuto chiamare è amico mio. Non come noi siciliani, amico, che bello amico, amico e guai. No, Gesù era onesto e sincero, amico mio, che ci fai? Tre anni incredibili passati ai piedi del più grande maestro della storia dell'umanità. E nel momento più drammatico in cui Gesù sta parlando della sua dipartita, guardate qui Giovanni 6, io leggo queste cose, a volte mi metto a ridere come uno stupido da solo nella mia stanza. Dove sono? Perché leggo e dico non ci posso credere. Il versetto 28, Giovanni 16, 28. Io sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo. Di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. E i suoi gli dissero, ecco adesso tu parli apertamente, non usi alcuna similitudine. Guardate il verso 30. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei proceduto da Dio. Ora. Guardate la risposta di Gesù, il versetto 31. Gesù rispose loro. Ora credete? Tre anni con Gesù a fare tutte le cose più incredibili e immaginabili. Gesù apre il suo cuore, parla apertamente con loro. È come se si guardano tra di loro e dicono, ora sì, lo vedi? Ora sì. Ora ti possiamo. Gesù li guarda. Credo scioccato. E dice, ora credete. Guardate il versetto 32. L'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo perché il Padre è con me. E vi ho detto queste cose perché siete una manata re. Perché io avrei detto così. Ora credi in me. Dopo tre anni. E ti dico una cosa. proprio ora che tu dici di credere in me, fra qualche minuto mi lascerai solo. Ora che ti stai vantando di credere in me, fra qualche minuto mi abbandonerai e rimarrò solo. Ma vi dico queste cose affinché abbiate... Io leggo Gesù e dico, non è possibile. È fuori, Gesù è fuori. È fuori. Perché è totalmente l'opposto di quello che farebbe chiunque. Quando una persona che più ti ama, Gesù è oltre. Ora credete in me. Ora. Ora che voi dite di credere in me, ora, proprio ora, l'ora viene in cui mi lascerete da solo e mi abbandonerete. E io vi dico queste cose non per rinfacciarvi. Vi dico queste cose affinché abbiate pace in me. Guardate che questa frase ha una potenza incredibile, perché Gesù sta dicendo: la tua pace è in me. Cioè, quando tu pensi a me, tu troverai pace, perché troverai qualcuno che non ti ha giudicato, che non ti ha detto le cose per rinfacciarti. Ti ho detto queste cose affinché tu abbia pace in me. Perché? Perché nel mondo avrete tribolazione. Qualcuno aggiungerebbe, va meritata tutta. No, Gesù no. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Pensate che sia finita? Giovanni 17, guardate Gesù. Giovanni 17. Versetto 5. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te, nella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno... hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, e essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Non è vero! Gesù che sta dicendo, non è vero! Stanno per lasciarti solo tra qualche... Metti il cronometro. In 2 minuti sarai solo! Che stai dicendo, Gesù? È pazzia, follia, non è vero! Hanno ricevuto, hanno creduto. Ma di chi stai parlando? C'è una grande differenza da come tu ti vedi e da come lui ti vede. C'è una grande differenza da come gli altri ti vedono e da come lui ti vede. C'è una grande differenza da quello che gli altri dicono di te e di quello che Gesù sta dicendo di te. Lui alla destra del Padre prega ogni giorno, 24 ore su 24, giorno e notte, per te, a tuo favore. L'accusatore dei fratelli ti accusa davanti a Dio giorno e notte, ma chi ci accuserà se Gesù è quello che ci ha giustificato? Alleluia! Tu devi comprendere, noi dobbiamo comprendere come Gesù sta parlando di te in questo momento al Padre. Gesù sta parlando dei discepoli come se fossero delle persone perfette. Ed è così che lui ti vede. In maniera perfetta. Perché perfetto è l'amore che lui ha per te. Perché l'amore perfetto caccia via ogni paura e copre ogni iniquità. sii rassicurato dell'amore di Dio per la tua vita, non per fare quello che vuoi, ma perché mentre farai quello che devi fare, tu devi avere la certezza e la sicurezza che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Il suo nome, non il suo ministero, il suo nome è Emanuele. Non è il suo ruolo, non è il suo compito, non è il suo ministero, non è la missione, è il suo nome. E il suo nome è Dio con noi. Ora vi chiedo, quante volte Gesù è stato chiamato Emanuele durante il suo ministero? Neanche una volta. Eppure questo è il nome che Dio gli ha dato. E il suo nome sarà Emanuele, che significa Dio è con noi. Dio non è contro di noi, Lui è con noi. Lui non è contro di noi, Lui è per noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che ha dato il suo unigenito figlio e non lo ha risparmiato, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi ci condannerà? Cristo è colui che è morto per noi ed anche è risorto per noi ed intercede per noi. Alleluia. Quando nessuno prega per te, voglio che tu sappia che Gesù sta pregando per te. Quando nessuno conosce quello che stai passando, voglio che tu sappia che Gesù lo sa. E quando tutti ti diranno che tu fai schifo, che hai sbagliato, che non ti meriti niente, che forse è giusto che stai passando queste cose perché così impari la lezione, io voglio che tu sappia che Gesù sta benedicendo te e sta benedicendo il tuo nome alla presenza del Padre. Lui è arrivato prima di noi. Quando Lui ti ha amato, Lui non ha avuto bisogno di te. E voglio andare alla conclusione e voglio entrare, farvi entrare, se ci riesco, mediante lo Spirito, nel concetto di eternità, perché il nostro problema fondamentale è che noi abbiamo un concetto temporale di Dio. Quindi quando noi leggiamo ad esempio versetti del tipo poiché Dio ha tanto amato il mondo, il nostro modo di leggere e di interpretare purtroppo è temporale. Cioè cosa voglio dire? Dio ha tanto amato il mondo e quel tanto amato noi lo leghiamo alla... a cosa? Al sacrificio di Gesù. Ma l'amore di Dio per noi non è legato al sacrificio di Gesù, perché quindi dice Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. L'amore di Dio non si vede alla croce, l'amore di Dio si vede al concepimento, cioè, si vede prima del concepimento, si vede dalle promesse, le promesse del Salvatore. Già in Genesi al capitolo 3 Dio ha promesso che la donna avrebbe partorito un uomo e il seme della donna avrebbe schiacciato il capo e l'autorità del serpente. E il seme è Gesù. Già da là vediamo l'amore di Dio. Dio ti ha amato prima della fondazione del mondo. Dio non ti ha amato per farti uno scherzetto, per trarti in inganno. Dio non ti ha amato per illuderti. Lui ci ha amato prima. E quando noi pensiamo a Dio in maniera temporale, il nostro problema è sempre là. Pensiamo sempre al passato, perché Dio ha tanto amato, ok, e ora? Dio ha tanto amato, va bene, una volta. Quell'amore si è manifestato 2000 anni fa, e oggi? La domanda è, non è la domanda è oggi, la domanda è di che forma è, di che qualità è, di che natura è l'amore di Dio. L'amore di Dio non è temporaneo e non è temporale. L'amore di Dio è eterno. quel Dio ha tanto amato il mondo non è riferito ad un periodo storico, è riferito alla sua natura. Dio ha tanto amato, Dio tanto ama e Dio tanto amerà, perché Dio è amore. Dio è amore. Quanti di noi non abbiamo utilizzato, come dicevo prima, il digiuno per attirare l'attenzione di Dio? Io l'ho fatto tante volte nel passato, nella mia ignoranza. Ho digiunato 3 giorni, a una fama scomenuta, ma che mi ci passi magari i colonni. Ora Dio deve rispondere. Ora non può scappare. Aspetta. Alla fine del digiuno Dio mi deve parlare. E abbiamo utilizzato le cose per manipolare Dio. Io mi sto santificando, così Dio mi benedice di più e Dio si serve di più di me. Se io mi santifico di più, Dio si servirà di più di me. Quante volte abbiamo sentito questo? Io voglio chiedervi di prendere un solo riferimento, un solo riferimento nella Bibbia che dice questo. Non esiste. Soprattutto se vai a leggere la vita di coloro che Dio ha usato. Si dice dalle nostre parti a Catania, erano messi. Come si dice a Patria? Patries. Tutti. Nessuno scusa. Gesù guarda Pietro negli occhi e gli dice, Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga. E quando sarai ritornato, vai a confermare i tuoi fratelli. Gesù stava profetizzando su di Luca 21. Risposta di Pietro. Signore, ma con mia città parola. Ma tu sai cosa è cristiano? Guarda che io sono il prossimo Papa. Signore, guarda che io sono disposto ad andare non solo in prigione per te, ma anche a morire. Risposta di Gesù. Il gallo ancora non avrà cantato, che tu già gli avrai rinnegato tra fratti. Cosa avresti fatto tu al posto di Pietro? Io so cosa avrei fatto io, mi sarei buttata ai piedi di Gesù, chiedendogli perdono. Dopo qualche minuto, non giorni, dopo qualche minuto, Pietro si trova davanti al fuoco, qualcuno gli fa la domanda, sei pure tu uno dei suoi discepoli? E Pietro per 3 volte rinnega Gesù, per 3 volte. Il gallo canta, Pietro si sveglia da questo incantesimo diabolico, guarda Gesù, Gesù incontra il suo sguardo. E Gesù non gli fa cenno per dirgli, noi avremmo fatto questo sguardo. Come avremmo fatto noi? Per due sticchi meno la mano, per due cocci di birro. Tu eri quello che facevo? No, Gesù lo guarda. Io pagherei per vedere quello sguardo, solo quello sguardo, pieno d'amore, di compassione e di misericordia. La Bibbia dice che Pietro si alza e scappa via, pieno di rimorso. I due non si vedono più. Non si vedono più. Non si vedono più. Fin quando un giorno Pietro ritorna in Galilea. Sono passati 3 giorni. Si gira verso Giovanni. Matteo ci dice, io vi dico una cosa. io me ne vado a pescare. È stato bello, abbiamo fatto una bella esperienza, 3 anni, è stato un bello, bella esperienza. Non posso più vivere. C'è la chiave, devo pescare, uguale. Vado a pescare. Giovanni, lo guardi, ci vengo pure io. Matteo, lo guardi, vengo pure io. Te lo guardi, vengo pure io. Non mi avete chiesto, andiamo tutti. Tutti a 11 vanno a pescare. Gesù li chiama. Figlioli, avete preso qualcosa? No, signore, no, non l'hanno riconosciuto. No, non abbiamo preso niente, abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Vi immaginate noi? Certo, con tutto il peccato che avete, il Signore come vi può benedire? E pretendete pure di prendere dei pesci. No, Gesù da lontano gli fa, gettate la rete dall'altro lato. Gesù è fuori. Questi gettano la rete dall'altro lato, la rete si riempie. Giovanni guarda Pietro, guarda il pesce, guarda il rino, guarda Pietro, guarda i pesci, guarda Pietro e ci dice, dire che è un signore. Pietro non se lo fa dire mezza volta, dice la Bibbia, si veste, si tuffa, voleva camminare sulle acque, non ce la faceva, si tuffa, arriva a nuoto, voleva arrivare il primo, voleva arrivare per primo a Gesù. Arrivano tutti, la rete arriva piena di pesci, Gesù non dice neanche una parola, Gesù gli fa trovare già i pesci arrostiti per colazione, invece della granita con la brioche, no, pesce arrostito, là si usava così. Arriva, Gesù prende il pane, lo alza, lo benedice, lo spezza, dice la Bibbia, e poi cominciano a mangiare. Se io fossi stato Gesù avrei detto di Pietro, da fare mi venivo da arrestare un pezzo di mare. Signore, non lo uccidere, però fallo soffrire un po'. Non voglio vendetta, però fammi giustizia. No, mangiano tranquillamente. E come era solito di Gesù, questo era il suo sistema. A panza china si fanno i meglio discorsi. Dopo aver mangiato e bevuto, Gesù faceva tutti i discorsi migliori e più incredibili. Dopo aver mangiato, Gesù guarda negli occhi Pietro e gli dice, mi ami tu, Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di questo. La parola in greco non è questi. La parola in greco non è riferita ai discepoli, questi, è riferita ai pesci. Mi ami tu più di questo, mi ami tu più di quello che hai pescato, perché sei ritornato alla vecchia vita. Mi ami tu più di qualcosa che potrebbe darti un sostegno economico che ti potrebbe sistemare probabilmente per almeno 6 mesi. Mi ami tu più. Risposta di Pietro. Quanti se la ricordano la risposta di Pietro? Tu lo sai, Signore. Ma prima di dirgli questo, gli ha detto un'altra parola. No, no, gli ha detto certo. Gli ha detto certo. Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di questo? Lo guarda e gli dice, come per dire, che domande fa? Lo hai appena rinnegato 3 volte 3 giorni fa, 3 volte imprecando. Gesù ti chiede, mi ami tu? E Pietro risponde, certo. Se io fossi stato Gesù, meno male che mi ami. E se non mi amavi, cosa avresti fatto? Avresti letteralmente preso tu forse i chiodi e il martello. se mi ami e mi rinneghi, se per caso avevi un filo di rancore verso di me, cosa avresti fatto? Comprendete cosa sto cercando di comunicare, cosa sto cercando di... Gesù chiede a Pietro se lo ama e Pietro risponde: certo, tu lo sai. Io fossi stato in Giovanni in quel momento e avrei detto: ti conviene starti zitto? Guarda, ha meglio risposta, ha meglio parola, e che non si dice, ci fai più figure. Gesù non si ferma. Ah, tu mi ami. Per punizione tu pascerai i miei limiti. Gesù non è normale. Lui non è normale. Il suo amore per te non è normale. La sua grazia verso di te non è normale. Quello che ti cambia non è la legge, quello che ti cambia è la grazia. Quello che ti cambia letteralmente non è se qualcuno ti dice questo si fa e questo non si fa. Quello che cambia, dice proprio Geremia, è quando Dio ha scritto la sua legge nei nostri cuori. Quello che ti cambia non è fare le cose in maniera diversa, ma è lasciare che Lui faccia qualcosa attraverso te. Quanto ti ama Gesù? Quanto? Dobbiamo liberarci da questi schemi evangelici, cattolici, di qualunque religione, di qualunque entità siano, non ha importanza. Dobbiamo liberarci da ogni mentalità, da ogni schema, da ogni forma di legalismo che ci fa vedere Dio in una determinata maniera. Al raduno di Generazione Infuocata ho avuto la gioia e l'onore di partecipare, e proprio all'inizio ho fatto qualche video, no? Qualche video della danza, delle bandiere, della lode. Ho pubblicato questo sulla mia pagina. E non posso dimenticare quello che ho letto, il commento di uno che io sono convinto che sia un fratello, veramente. Diceva: voi brucerete tutti all'inferno e Dio vi sterminerà tutti quanti. Uno ha risposto come per dire: hai ragione, è vero, questo Gesù che loro stanno adorando è colui che li butterà nello stagno di fuoco di zolfo e li giudicherà tutti. E a volte mi chiedo: quale forma di cattiveria ci vuole per scrivere queste cose? Eppure queste persone sono amate da Dio e sono benedette. Perché? Perché non sono peggiori di te e non sono migliori di te. Lui ci ama, non per quello che facciamo, ma perché Lui è amore. La sua benedizione non è la conferma del tuo stile di vita. La sua benedizione è la conferma che quello che Gesù ha fatto, lo ha fatto bene. Che tutto è compiuto sulla croce 2000 anni fa. Lui non ti benedice perché è d'accordo con te, Lui ti benedice perché ti ama. Lui non ti benedice perché predichi le cose giuste, perché non c'è una persona al mondo che predichi le cose giuste. Una, non esiste. Tutti quanti noi predichiamo qualcosa in cui crediamo e che pensiamo di sapere. Sapete quanti versetti ci sono nella Bibbia? Più di 32.000. Sapete quante denominazioni cristiane ci sono nel mondo? Più di 42.000. Che osare i versetti biblici. Abbiamo superato il record. Siamo andati proprio oltre, pure oltre la scrittura. Ognuno è convinto di avere ragione, ognuno è convinto di avere il monopolio della verità e non ci rendiamo conto che è la verità che è a noi. Non siamo noi ad avere la rivelazione ultima, è la verità che è a noi, perché la verità è una persona e si chiama Gesù. La grazia non è una dottrina, è una persona e si chiama Gesù. Il suo amore viene prima di te. Quando tu sei nato, già c'era l'amore di Dio. Quando tu morirai, l'amore di Dio continuerà. Quando tu morirai, Dio si prenderà cura di chi viene dopo di te. E prima che tu nascessi, l'amore di Dio si prendeva cura di chi è venuto prima di te. Abbandonati al suo amore, alla sua grazia. Abbandonati. Con questa testa, smettila di farti domande e smettila di combattere. Semplicemente lasciati andare. Quanto ti ama Dio? Come ama Gesù. E da quando è che lo ama Gesù? Da prima della fondazione del mondo. Tu e Gesù. E cito questo ultimo versetto. Ve lo prometto. La Bibbia dice: voi non siete più servi, ma siete figli. E se siete figli, siete eredi di Dio e coeredi con Cristo. La parola coerede con Cristo significa che tu e Cristo avete la stessa identica posizione davanti al Padre per ricevere l'eredità. La parola coerede significa una parola incredibilmente potente per la nostra vita, perché ci fa vedere che tra noi e Cristo non c'è alcuna differenza davanti agli occhi del nostro Padre Celeste. No, non è amen, è amen. Alleluia. Siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Lui è il primogenito di molti fratelli. La parola molti non è riferita alla quantità, è riferita alla qualità. Nel testo greco. Non penso che sia riferita alla quantità, non alla quantità, alla qualità. Sei coerente con Cristo. Se tu non sai chi sei, chiunque ti può prendere in giro. Se tu non sai qual è la tua eredità, chiunque ti può prendere in giro. Se tu non sai qual è l'autorità che hai in Cristo, chiunque ti può prendere in giro. Se tu non sai quanto sei amato dal Padre, chiunque può venirti a dire qualunque cosa e può ricattarti. Io voglio che tu dica questa sera insieme a me: io non sono più ricattabile. Io non sono più ricattabile. Perché io so chi sono, perché io so quello che ho ricevuto, perché io so quello che posso fare. Io conosco la mia identità, io conosco la mia eredità, io conosco la mia autorità. Io so in chi sono, so cosa ho ricevuto da lui e cosa posso fare con lui. E nessuno mi può più prendere in giro, nessuno mi può più separare dal suo amore. Neanche qua dentro. Amen. Siamoci in piedi, dai. So che c'è stanchezza e c'è caldo. Semplicemente preghiamo prima di salutarci. Questo messaggio è stato registrato, sarà poi disponibile nel mio sito, eventualmente se lo volete ascoltare, chiaramente e gratuitamente. Perché quello che Dio ha dato gratuitamente, bisogna darlo gratuitamente. Non riuscirò mai a capire come si può far pagare la parola di Dio. Non lo riuscirò mai a capire. Come si può far pagare quello che Dio ci dà per grazia. È incomprensibile. Che chiudi un attimo i tuoi occhi. Ci sono persone qui stasera, io non voglio fare un appello a farvi venire avanti, semplicemente voglio chiedervi di... C'è qualcuno qui stasera che si è sentito abbandonato da Dio, che si è sentito giudicato da Dio, che si è sentito messo di lato? Ci sono alcune persone qui che hanno avuto paura degli uomini, paura di quello che gli altri dicono, paura di quello che gli altri possono pensare. Voglio dirti stasera, l'unica cosa che importa è quello che papà pensa di te. Chiamalo Dio, chiamalo Signore, chiamalo Maestro, chiamalo Redentore, chiamalo Creatore, chiamalo Sovrano, chiamalo come vuoi. Ma prima di ogni altra cosa e di tutti questi titoli, lui è papà per te. Amen. Prima di essere Dio, lui è papà. Non è stato Dio a crearti, è stato papà a volerti. Non è stato Dio a salvarti, è stato papà. Se lo consideri sempre come Dio, in maniera così lontana e distante, non capirai quello che c'è nel suo cuore per te. E tu continuerai ancora a sforzarti, a cercare. Io mi ricordo negli primi anni di fede, per come mi era stato insegnato, di fare le cose, cerca di dimostrare, fai vedere a Dio questo, fai vedere a Dio quell'altro, e dagli un segno, e fai un passo, e grida, e alza, e fai questo, e vedrai Dio. Ero diventato schiavo del cercare di attirare la sua attenzione, cercare di attirare il suo sguardo, cercare di fargli vedere che in un modo o in un altro, in mezzo a 7 miliardi di persone, c'era qualcuno che lo amava. E non mi rendevo conto invece che era esattamente l'opposto. Che colui che mi amava mi aveva amato prima della fondazione del mondo. Guardate che scena meravigliosa, fratello Canto, dobbiamo fare un post. Guardate questa scena. Cosa può chiedere un padre? Allora, figlia. Figlia? Come si chiama? Emanuela. Giusto, giusto. Pensate un attimo a Emanuela. Tu la guardi e dici, ma che penserebbe? Lei neanche sa che è nata già a 30.000 euro di debito. Solo per il fatto di essere italiana. Solo per il fatto di essere italiana già è nata con un debito, secondo la nostra nazione. Ma cosa può un padre chiedere alla figlia per essere amata? Ditemi. Come ti chiami? Pensate che Antonio e Daniela abbiano fatto Emanuela perché sapevano che un giorno lei avrebbe lavorato e avrebbe portato soldi a casa? Pensate che Daniela ha detto sì, facciamo una figlia, facciamo la femmina così mi rola una mano a fare i sibizza a casa. È stato fatto per questo? Qual è il motivo per il quale sei vivo? Qual è il motivo per il quale tu esisti? Per servire Dio? No. Tu esisti perché papà ti ha amato. Punto. Ci sono tanti ex nella nostra vita. Ex fidanzati, ex amici, ex compagni, ex mariti, ex suoci, ex pastori, la mia ex comunità. Ma non esisteranno mai ex figli. È vero? Perché quando sei figlio, lo sei per sempre. Quando sei figlio, lo sei per sempre. Grazie. Quanti si sono sentiti giudicati e lontani da Dio semplicemente perché avevano un concetto sbagliato di Dio? Alza la tua mano. Quanti hanno bisogno di essere rassicurati dell'amore del Padre stasera? Hai fatto qualche errore, qualche peccato, sei caduto, hai fatto qualche stupidata, qualche credimata, hai fatto una sciocchezza incredibile, non ti saresti mai aspettato, tu ti guardi allo specchio e ti sputeresti in faccia, ma come hai fatto? Come ho fatto? a fare sta camminata. E pensi che Dio sia contro di te? A volte Dio ha i momenti, i modi più strani per parlare. Non so voi, non so se Dio vi ha mai parlato mentre eravate in bagno. A volte Dio ci parla mentre siamo in macchina, guidando, mentre siamo sotto la doccia. Un giorno Dio mi ha parlato mentre ero sotto la doccia, mi ha detto una delle cose più incredibili. Mi sono messo a piangere sotto la doccia e non riuscivo a distinguere le mie lacrime dall'acqua che usciva. E mi disse queste cose. Non gli stavo parlando, non gli stavo chiedendo niente, proprio quando papà ti parla e ti dice quello che mi dispiace di più per dei miei figli non è che peccano, perché io lo so che loro peccano. Quello che più mi dispiace dei miei figli non sono i loro errori, ma il fatto che loro hanno creduto che non c'è più perdono per i loro errori. Non sono dispiaciuto per i loro peccati, ma del fatto che hanno creduto che i loro peccati hanno cambiato il mio modo di amarli. Di a tutti quanti che non è così. Non è così. E ditemi, cos'è che ci cambia realmente? La paura del giudizio? Ho la consapevolezza del suo amore. E voglio dirti una cosa, te lo dico molto sinceramente, se stai cambiando e ti stai santificando per la paura dell'inferno, tu non sei nato di nuovo, non hai capito niente. Ma se stai cambiando e ti stai santificando perché hai capito quanto lui ti ama e quanto desidera il meglio per te, allora hai capito parte del suo amore. Padre, noi ti ringraziamo questa sera, ti ringraziamo con tutto il cuore perché tu ci rassicuri sempre della tua grazia, del tuo amore nella nostra vita, perché è il tuo amore che ci cambia, della tua grazia che ci trasforma in maniera radicale. Non abbiamo parole per esprimere la nostra gratitudine, non abbiamo parole sufficienti per poter esprimere quello che c'è dentro di noi. Grande è il tuo amore e grande la tua fedeltà. Lui ti ha amato da sempre, da sempre. Lui non ha iniziato ad amarti, lui ti ha amato da sempre e ti amerà per sempre, non finirà mai di amarti, perché il suo amore non dipende da te, il suo amore dipende da lui, per te. Veramente tanta opportunità per portare queste parole di speranza a chi è disperato, e non vi renderete, non ci rendiamo conto di quanta disperazione ci sia oggi all'interno delle comunità a causa di insegnamenti sbagliati e a causa di un'immagine sbagliata di Dio che ci è stata data e che viene rilasciata. Date queste parole di speranza ad ogni persona che incontrate, a coloro che sono caduti, non per orgoglio, ma per debolezza. Rassicuratevi dell'amore del Padre. Dite loro che il Padre non ha cambiato mai idea nei loro confronti. Dite loro che Dio non si è mai ripreso indietro benedizioni, doni, talenti, ragione la salvezza. Ditelo alle persone che l'amore di Dio è stabile, che l'amore di papà è stabile e che anche quando noi siamo infedeli lui rimane fedele. Amen. Perché non può rinnegare se stesso. Amen. Bevatelo, date questa consolazione. Se qualcuno invece di si merita invece magari una lezione, come dice Pietro, al contrario, benedite e non maledite. Fate come Gesù, mostrate misericordia. Anche se sapete che vi hanno tradito, date un'altra opportunità, date un'altra possibilità. E anche se vedete che magari vi sta mentendo, vi sta prendendo in giro, e forse le vostre strade si separeranno per sempre, continuate ad amare, continuate a benedire. Continuate a fare quello che il Maestro ha fatto. Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Gesù ha detto che sarebbe stato possibile. Amen. Dio ci benedica. Buona serata a tutti quanti. Signore, ci accompagni nelle nostre case. Pregate per me, pregate per la mia famiglia, ne abbiamo tanto bisogno. Amen. Pregate per Marco pure.